Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Buonasera amici, bentrovati, che emozione. Allora, un caro saluto ad Anna e che vi ha accompagnati fino a quest'ora, un caro saluto a voi radioascoltatori per questa quinta puntata di Litigare fa bene. Oggi continueremo il nostro viaggio nel mondo dei conflitti e dei litigi e lo faremo questa volta puntando i riflettori su una fascia d'età molto precisa, quella della preadolescenza, e lo faremo con la dottoressa Lorella Boccalini, che è già in linea con noi. Buonasera dottoressa.
Buonasera, buonasera a tutti, mi sentite?
Buonasera, sì, la sentiamo bene, grazie di essere con noi. Allora, prima di presentarvi la dottoressa, vi ricordo il numero per scriverci, che è il 348-514-0444. Se avete piacere di farci qualche domanda, condividere una vostra esperienza o avete delle curiosità, dei dubbi, delle preoccupazioni, beh, insomma, la dottoressa vi risponderà, anzi ci darete la possibilità anche a noi di approfondire e di guardare la questione anche da altre angolazioni. Per cui insomma siete i benvenuti. Allora vi parlo della dottoressa Boccalini, che è una formatrice, una counselor in ambito educativo con i genitori, poi magari ci faremo spiegare bene questa cosa. Per alcuni anni ha lavorato in contesto internazionale occupandosi di educazione allo sviluppo, per 12 anni ha diretto un asilo nido a Milano, pensate un po', ed è autrice di diversi testi e pubblicazioni, tra cui citiamo l'ultimo pubblicato l'anno scorso, il metodo Montessori per tutti. Però poi ci sono dei titoli che sono insomma ma molto evocativi, dottoressa: Ginocchia sbucciate, intervista sull'educazione, poi ha scritto ben 3 libri con Daniele Novara, Io non vinco, tu non perdi, anche questo è un titolo emblematico, Tutti grandi sono stati bambini, per un uso educativo delle convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, e poi Dalla manipolazione all'ascolto in pace, riflessioni ed esperienze di educazione alla pace in ambito scolastico. E qui insomma è, devo dire, una certa competenza e siamo felici di averla con noi. E dottoressa, iniziamo con una domanda molto semplice, proprio per inquadrare la fascia d'età. Quando parliamo di preadolescenza, di che cosa parliamo? Di quali età?
Allora, quando parliamo di preadolescenza, se ne parla relativamente da poco, prima il passaggio era seconda infanzia, adolescenza, invece si è capito che c'è questa, diciamo, questa
terra di mezzo.
Esatto, questa terra di mezzo in cui il ragazzo è sulla soglia e sta salutando l'infanzia, sta guardando, sta capendo che deve crescere e deve andare da qualche parte, ed è lì che si chiede come si fa a diventare grandi, dove vado adesso che comincio a guardare fuori dalla casa e il mio sguardo si rivolge da un'altra parte. Ed è l'età che un po' coincide con la scuola media, diciamo 11-13 anni, ecco, questo è un po' l'età della preadolescenza, un'età difficile per i ragazzi, spesso anche per gli adulti, che da un giorno all'altro si trovano la propria figlia, il proprio figlio completamente, così improvvisamente, più che completamente, improvvisamente diverso, con un umore ballerino, reazioni nuove, insomma.
Ma possiamo dire che è ancora più critica dell'adolescenza, o forse questo è azzardato, no?
Ma allora, non saprei dire se è più critica, sicuramente è molto delicata, perché allora cominciano a essere grandi ma ancora non hanno tutte le competenze per agire da grandi, e molto spesso vengono, come dire, un po' lasciati soli in certi passaggi. Ecco, mi sembra che alcuni presidi educativi per l'adolescenza i genitori se li perdano un po', penso per esempio all'uso dei social, eccetera. In realtà sono piccoli, ma non possono più essere trattati come i bambini piccoli, quelli della seconda infanzia, insomma, hanno proprio un altro compito evolutivo. Quindi io penso sia un'età veramente molto delicata e su cui c'è forse poca preparazione. Poi l'adolescente comincia a trovare un po' la propria zona, diciamo, in cui esprimersi, trovare degli amici, eccetera. La questione amici, per esempio, in preadolescenza non è semplicissima. Si cambia, pensavi di essere amica per sempre della tua compagna dell'elementare, e poi ti accorgi che diventa diversa, ha altri gusti, si comporta in un modo che non riconosci, eccetera. Per cui i conflitti in preadolescenza non sono semplici.
Non sono semplici. E quando lei infatti dice che è un'età delicata, sì, si riferiva proprio a questo anche, cioè al modo in cui si relazionano tra di loro, alle dinamiche che si creano, alle conflittualità, o pensava anche ad altri aspetti?
Ma cambiano in tutto, il loro corpo ce lo dice, iniziano a puzzare, iniziano ad avere i peletti, il naso sembra più grosso del resto della faccia, anche le orecchie, insomma hanno tutta una serie di segnali. Sicuramente le relazioni non sono facili, iniziano ad avere un po' di autonomia, anche nel gestirsi le loro cose, ecco, cambia moltissimo il modo di gestire i loro conflitti, mentre i bambini litigano volentieri davanti agli adulti, quindi l'adulto può, si spera bene, ma insomma può in qualche modo aiutare. Esatto, questi bambini a dare un senso alle difficoltà relazionali, ne avete parlato con la mia collega l'altra volta. In preadolescenza i ragazzini non litigano più volentieri sotto l'occhio dell'adulto, quindi è molto frequente parlare con professori delle medie che dicono ho una classe bellissima solo perché i ragazzini stanno in silenzio, e poi all'interno di quella classe scoprire delle sofferenze inaudite. Tra l'altro i bambini cambiano e i maschi... dall'infanzia alla preadolescenza si cambia, e maschi e femmine cambiano in modo diverso. Il cervello dei maschi e il cervello delle femmine ha delle differenze sia a livello strutturale che a livello funzionale. Quindi
ci sono tempi diversi, tempi di maturazione molto diversi.
Sì, non solo tempi di maturazione, tra i maschi e le femmine ci sono delle differenze sia a livello morfologico che nel livello di attivazione, quindi non solo in termini di tempo ma anche in termini di zone, per cui questo in preadolescenza si vede, i maschi magari si scazzottano ancora un po', poi insomma vanno avanti, e tra le femmine inizia, ma insomma già dalla fine delle elementari, tutto quel sistema molto più sottile di esclusioni. Questo non perché siamo più cattivi dei maschi,
siamo diverse, no,
siamo diverse, esatto, siamo diverse, il nostro cervello sviluppare prima dei maschi, globalmente il cervello delle donne va a compimento prima, almeno 3-4 anni prima di quello dei maschi, dicono le neuroscienze. Però ecco, anche a livello di aree che si attivano, per cui l'esperienza per alcune ragazzine, soprattutto alle scuole medie, l'esperienza conflittuale può essere dolorosa, anche perché appunto si consuma un po' distante dall'occhio dell'adulto.
No, è interessante perché, come dire, tra mamme si fa spesso questa osservazione. È capitato a me che mia figlia appena finito le medie, ha iniziato quest'anno la scuola superiore, per fortuna che sono finite le medie, ma quasi come se il colpevole fosse la scuola, no? Quindi le medie vengono messe proprio, come dire, sotto l'occhio clinico dell'insoddisfazione, quando in realtà il problema non è il contesto, ma proprio questo processo che stanno vivendo i nostri figli, dove insomma attraverso un po' di sofferenza pare che ci debbano passare, mi sembra di aver capito, cioè è un passaggio obbligato.
Ma potrebbero avere degli adulti consapevoli che questo è un momento delicato. Allora non è colpa delle medie, perché quella è la frase che mi hai detto, meno male che sono finite, è una frase che diciamo tutti quando i nostri figli finiscono. Non è colpa delle medie, è colpa di questo cambiamento, ma gli adulti che sanno che quella è una fase delicata, forse potrebbero attrezzarsi per aiutare i ragazzini in modo diverso. Il sistema delle medie, insomma, prevede che i professori si occupino un po' della propria materia, e è un po' più complicato, insomma, entrare dentro le dinamiche dei ragazzi, se le giocano i momenti fuori dalla scuola. Ci vorrebbe un po' di tempo magari da sottrarre alle materie curricolari e da dedicare a farli parlare in gruppo,
a tirare fuori
lavori di tipo diverso.
Quindi insomma lei un po' sta anche lanciando una provocazione, forse anche un appello alle scuole di prendere consapevolezza di quanto è delicata questa fase e di attrezzarsi insomma per aiutare, favorire un po', come dire, far uscire queste forti emozioni che ci sono in questa fase d'età, mi sembra di capire.
Sì, le emozioni tra l'altro altalenanti, un po' come se per la prima volta iniziassero ad avere questi picchi, no? Potrebbero gridarti dietro, lasciami stare, tu non hai detto niente, poi chiuderti in camera, 2 minuti dopo arrivare e tornare ad essere tuo cucciolino, insomma, non so se è una provocazione quello che ho lanciato. Sicuramente sì, penso che sarebbe veramente una grande opportunità. Quello che ci capita come centro psicopedagogico è che sul metodo di litigare bene veniamo moltissimo chiamati da scuole dell'infanzia, scuole elementari, molto meno dalle medie. La mia sensazione è che sia perché chi lavora con i bambini più piccoli ha la necessità di capire come aiutarli. Alle medie te la devi un po' assumere come compito.
Ho capito.
Ecco, penso perché volendo appunto puoi continuare a fare la tua materia. Qualcosa si sta muovendo, stiamo iniziando a lavorare anche con le scuole medie, c'è richiesta, quindi diciamo che qualche segnale interessante c'è. Però è proprio importante perché è grazie a quello che noi riusciamo a riflettere, no, rispetto a quello che vivono nelle relazioni, che si costruiranno quelle strutture se si è iniziato prima.
Se si impara subito, insomma, fin dall'inizio a gestire queste forti emozioni, questo intende dire, cioè a maneggiarle.
Ma più che le emozioni, la relazione con gli altri, perché queste emozioni rendono complicato lo stare con gli altri. Tutto sommato la seconda infanzia è un'età in cui insomma gli adulti ci sono vicini, ecco, se uno proprio non è sfortunatissimo tra i genitori, la maestra, eccetera, le cose vanno. Alle medie sei un po' più solo e ti ritrovi diverso, anche tu non ti riconosci, hai bisogno degli altri, inizia la costruzione della propria identità e quindi questo si mette, come dire, in una condizione assolutamente di bisogno dello sguardo dell'altro, quindi non ti bastano più i 3 amichetti, i figli, degli amici, per i tuoi bisogni.
Certo. Allora, dottoressa, la interrompo perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Abbiamo fatto una lunga introduzione dove insomma abbiamo capito che è un'età davvero molto delicata e forse un po' sottovalutata dal punto di vista dell'importanza invece di quello che possiamo fare noi per i nostri ragazzi. Lei un po' ci sta dicendo che c'è un po' magari di sofferenza silenziosa e quindi dobbiamo essere un po' più attenti. Allora, un po' di pubblicità, un breve stacco musicale e poi entreremo nelle strategie, cioè lei ci dirà come davvero possiamo stare vicino ai nostri ragazzi se cogliamo che hanno bisogno del nostro aiuto. 19-18 minuti primi, restate con noi, torniamo tra pochissimo.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
fondo.
Eccola qua, Irene Grandi, brucia la città, 19:23 minuti primi, ancora ben trovati, quarta puntata di Litigare fa bene, vi ricordiamo i numeri per chiamare se avete qualche dubbio, qualche curiosità da proporre alla dottoressa Boccalini, 348-514-0444, numeri per gli sms o whatsapp. E intanto, dottoressa, allora entriamo nel vivo di questo tema e di questa età così difficile, no? Quando lei dice...
Di transizione.
Allora proviamo a simulare una situazione tipica, una tipica sofferenza degli adolescenti, dei preadolescenti di questa età, dove lei giustamente prima diceva per loro il mondo ruota attorno al gruppo, no? Il gruppo è fondamentale, ma a volte il gruppo può anche essere crudele, no? Ti esclude, non ti invitano alla festa, non ti coinvolgono nelle loro attività. Che cosa possiamo fare per questa sofferenza che magari i nostri figli ci portano?
Ecco, questa è una situazione abbastanza tipica. Prima o poi chiunque abbia un figlio, ma soprattutto una figlia alle medie, vede tornare a casa la figlia disperata che dice non ho amiche, tendenzialmente, non ho amici, non mi vogliono, insomma. Ecco, è molto difficile per un genitore gestire una situazione di questo tipo, perché le emozioni di fronte alla sofferenza dei figli prendono il sopravvento. Possiamo ricordarci di utilizzarla come occasione per sviluppare nei nostri figli proprio queste competenze conflittuali un po' più, per le situazioni più complesse. Quindi proprio per aiutarli a diventare adulti capaci di gestire le contrarietà relazionali, che è la strada è lunga. Per cui sicuramente fare subito due passi indietro, che hanno un po' come per il metodo litigare bene, no? Due passi indietro, che vuol dire prendere le distanze dalle proprie, non identificarsi con la storia del proprio figlio, non hanno escluso noi, perché questo non ci aiuta ad aiutarli, non hanno escluso noi dalla festa, non hanno escluso noi dalla partita, eccetera eccetera.
Cioè questo... noi genitori non sentirci noi esclusi, chiedere proprio questo adulto questa neutralità dal punto di vista emozionale, delle emozioni, difficilissimo, dottoressa,
difficilissimo. Però... ma questo per ritrovare quella posizione che non è una posizione di freddezza, cioè va bene riconoscere, legittimizzare anche legittimizzare la sofferenza del figlio. Il rischio è però di amplificarla facendola entrare in risonanza con le nostre emozioni. Questo non li aiuta, non li aiuta. Quindi, questo passo indietro rispetto alle nostre emozioni ci fa ritrovare una posizione educativa, cioè ci può aiutare a capire quale mossa possiamo fare in quel momento per aiutarlo, sicuramente non avendo immediatamente una soluzione da dare. Non siamo dei bancomat, non è detto che sappiamo quello che si può fare in quella situazione lì, o forse quello che faremmo noi non è quello che farebbe nostro figlio. Quindi anche questo, non avere l'ansia di dire adesso che consiglio gli do.
Chiamo io i genitori e gli dico di invitarti, questo proprio no, immagino.
Ecco, sì, perché a quell'età è un po', poi si fa, quella volta va bene, ma la volta dopo. Mi verrebbe da dire che si può stare su qualcosa di più grande del risolvere quella situazione lì.
E quindi? Il genitore di fronte a un figlio che porta una sofferenza che per lui è molto grande, anche lì, devo dire che questo consiglio un po' anche ci rilassa, no? Cioè pensare che noi genitori non dobbiamo per forza trovare una soluzione, ma possiamo aiutare i nostri figli senza necessariamente, trovare la formula magica. E quindi che cosa facciamo in concreto?
Allora, non ci carichiamo delle nostre emozioni e aiutiamo il ragazzo. Non attacchiamo, ecco l'altra cosa importante, non attacchiamo gli amici, viene abbastanza automatico dire ma cosa ti interessa, sono delle stupide, tu vali molto di più. Nostra figlia proprio con quelle voleva uscire e quindi non l'aiuta a attaccare l'altro, anche perché poi non l'aiuterà nella vita a pensare che laddove c'è un problema
è colpa dell'altro,
è l'altro che ha sbagliato o sentirsi superiori. Allora, li possiamo aiutare a capire il loro vero bisogno. Mm. E quindi facendo magari più domande che dando soluzioni,
risposte. Mm.
Chiedendo se veramente è interessata a quel gruppo di ragazzine o che cosa è disposta a fare
per andarci.
Per andare con quel gruppo di ragazzine. A volte quando si chiede a un ragazzino o a una ragazzina ma tu vorresti veramente stare con loro, a volte ti dicono no. Quindi cambia il punto di vista, questo aiuta a cambiare il punto di vista, non sono loro che ti escludono, certo loro non ti hanno invitato, ma sei tu che non vuoi frequentarle. Perché? Perché avete gusti diversi, eccetera, eccetera.
Mm.
Quindi aiutarli a trovare un altro punto di vista rispetto a quella situazione.
Mm. È molto difficile farlo in modo neutro, come dice lei, perché magari nelle domande un genitore tenderebbe a volerlo portare da qualche parte. Però, insomma, il suo consiglio mi sembra molto chiaro. Stare lì, non trovare soluzioni, accoglierli e fare domande per capire che cosa sono disposti a fare per far parte del gruppo tanto ambito in quel momento.
Sì, e se veramente ci tengono... Mm. Se sono disposti a fare qualcosa, anche di mettere in atto queste azioni.
Ah.
Poi la possibilità, cioè se veramente invece ci tieni e pensi che ci sia stato un malinteso, cosa puoi fare? Parlargli domani a scuola?
Mm.
Quindi trasformare l'occasione di sofferenza. Guardi, poi sa, non è tanto una questione di essere neutri, perché non si può mai essere neutri,
sì.
ma di stare con le emozioni senza farsi travolgere, soprattutto senza, come dire, sentire che le emozioni del figlio sono le nostre, non so più quali sono le mie e quali le sue, perché questo è quello che ci impedisce di aiutarli. Per cui guardarci le nostre emozioni e stare, certo, non in modo neutro, con delle emozioni, ma anche sapendo che quella situazione di sofferenza lì è un'ottima occasione invece per incominciare a ragionare su un punto di vista diverso che noi possiamo dare, sull'attivarsi se proprio ci tengo.
Mm. È molto interessante, dottoressa. Quindi addirittura lei ci dice, bene, il nostro figlio sta vivendo una situazione di disagio, di sofferenza e di frustrazione, bene, qui c'è un'occasione per lui, per crescere, per indagare sulle sue emozioni, su che cosa veramente vuole. E beh, insomma, è un'altra prospettiva anche per noi genitori, non solo per i figli, anche per noi come educatori siamo un po' più rilassati se la vediamo in questo modo. Grazie, davvero, molto interessante questo spunto che lei ci dà. Allora, 19:31, diamo spazio alla pubblicità, poi c'è anche l'informazione e poi c'è una domanda molto forte, dottoressa, perché un ascoltatore, un'ascoltatrice ci dice come ci si comporta con i ragazzi che hanno paura di uscire di casa. Poi magari chiederemo a chi ci scrive se vuole dare altri dettagli, magari dirci l'età del ragazzo in questione, però insomma una domanda importante, ringraziamo davvero di averci scritto. 19:32, un po' di pubblicità e poi torniamo con la dottoressa.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
La terra gira intorno.
Eccoci qua, ancora in diretta 19.39, ancora ben trovati, parliamo di conflitti, delle difficoltà che possono vivere i nostri ragazzi nella fascia della preadolescenza, che insomma abbiamo inquadrato l'età delle medie. Siamo in linea con la dottoressa Lorella Boccalini e sono arrivate delle domande per lei, per cui concludiamo il programma rispondendo ai nostri radioascoltatori. Allora, cara dottoressa, la prima domanda che abbiamo letto ancora prima in diretta, un ascoltatore, un'ascoltatrice ci chiede come ci si comporta con i ragazzi che hanno paura di uscire di casa. Tema complesso.
Allora, beh, qui intanto mi viene da dire che bisognerebbe capire se c'è qualche motivo, insomma, serio da indagare. È difficile rispondere in modo specifico, bisogna capire che paura. Però, diciamo, usiamola come possibilità per fare una riflessione rispetto alle fatiche che a volte fanno i ragazzini, i ragazzi nello sperimentarsi nelle relazioni. Le relazioni sono faticose, quindi insomma ci sono dei ragazzi che preferiscono magari giocarsela più con i messaggi, eccetera, uscendo di meno. In questo caso l'adulto deve cercare, ecco, in assenza di altre problematiche che riguardano la persona che ha posto la domanda, ma diciamo nelle situazioni fisiologiche di questa età, l'adulto su questo può fare un po' di resistenza e non più scegliere gli amici dei propri figli, eccetera, ma comunque favorire, organizzare, scegliere situazioni in cui il ragazzo possa stare insieme agli altri, nella fatica di stare insieme agli altri, nella fatica dell'esclusione, nella fatica del dover dire la propria opinione, ascoltare quella dell'altro, eccetera. Penso agli scout, alla squadra di pallavolo, all'oratorio. Ci sono mille situazioni, ognuno può scegliere quelle più vicine ai propri valori, al proprio stile di vita, per far stare i ragazzi assieme, non nelle camere, va bene stare in casa a studiare, non nelle camere con i cellulari, non collegati con tutto il mondo a vari giochi della PlayStation, quella non è socialità, è l'occasione per stare con gli altri che aiuta i ragazzi a sviluppare le risorse per imparare a stare con gli altri, reggendo anche le contrarietà e le difficoltà che l'altro ci porta inevitabilmente da qua a tutto il resto della nostra vita, della loro vita.
Quindi lei dice non intromettiamoci nelle loro relazioni, chi debbano frequentare, ma il genitore si sforzi di trovare invece il contesto, che è ben diverso, no? Trovare la cornice, sì. E quindi stimolare.
Certo, valutiamo se il nostro dodicenne, tredicenne frequenta il diciassettenne che spaccia il fumo al parco, magari no. Però dice anche l'amichetto, non c'è simpaticissimo, insomma, un po' bisogna sognare che non si piaceranno tutti i loro amici.
Certo,
si calcola il rischio, si tiene d'occhio, non li si sceglie per loro, ma si scelgono, quello sì, assolutamente, contesti in cui possano però stare con gli altri e allenarsi, continuare ad allenarsi a stare con gli altri pari.
Va bene. Io mi permetto di dire comunque alla nostra radioascoltatrice che insomma ha lanciato questo messaggio: a volte ci può essere molta preoccupazione se magari un figlio non esce di casa. Mi sembra di aver letto anche dei dati che questa è un po' una tendenza, soprattutto in alcuni paesi del mondo ci si vive in camera.
Anche in Italia.
Allora ne approfittiamo per dire al nostro radioascoltatore o radioascoltatrice che lei, come altre figure professionali, ha lavorato proprio in un centro che si occupano anche di queste cose, per cui se volesse, come dire, prendere contatto con una professionista che magari può ascoltare nello specifico la sua storia, ne approfitti, perché ci sono proprio professionisti che sanno aiutare con grande competenza anche situazioni molto complicate, per cui insomma non aspettate, mi verrebbe da dire, ma affrontate, perché potete trovare un aiuto molto valido e magari le cose si risolvono anche più velocemente di quello che si pensa, no? Quando si trova la strategia giusta. A volte c'è molta paura a fare il primo passo, ma insomma verrebbe da dire, i figli sono la cosa più preziosa che abbiamo, affrontiamo tutto.
Ci sono dei momenti nella vita in cui le loro risorse si mobilizzano, è importante andare da qualcuno e capire cosa sta succedendo, farsi aiutare, ed è possibile farsi aiutare.
Certo. Allora, altre due domande, se ce la facciamo, perché il tempo è tiranno, però con lei torneremo la prossima settimana, ma questa domanda è molto interessante. Allora, David ci dice: come possiamo aiutare i nostri figli se siamo noi stessi a non capire il motivo di tale sofferenza, che alle volte sembra eccessivamente sproporzionata? Come possiamo essere o almeno apparire credibili e non peggiorare ulteriormente la situazione svilendo il loro stato d'animo? È interessante, perché qui si tratta proprio di capire come... capire anche la situazione. Ci dica, dottoressa, cosa le stimola questa
allora domanda? Ma un po' mi viene da dire che forse la situazione possiamo anche non capirla bene, e sì, certo, gli preadolescenti e gli adolescenti hanno delle emozioni molto come dire accese, quindi è possibile che in una situazione che a noi non sembra così drammatica loro stiano molto male. Allora, forse non ci interessa capire fino in fondo la situazione per vedere se è giusto che siano così male. È giusto, nel senso che se si sentono così, vabbè, è il loro sentire, è lo stato di quel momento. Forse possiamo, come dicevo prima, riprenderci le nostre emozioni, non sentirci in confusione e aiutarli davvero a stare in una situazione... cioè utilizzarla veramente come occasione per capire che a volte anche la frustrazione e la sofferenza sono occasioni per capire qualcosa di sé e degli altri. Ecco, cioè è più interessante questo, che cosa dice di me e del mio amico quello che è successo. Non importa se poi l'adolescente, magari non è gravissimo quello che è successo, il preadolescente soffre tantissimo, non importa, nel senso che non ci interessa, ci interessa, ma non importa capire esattamente che cosa è successo, a meno che sia successo qualcosa di molto grave che ci chiama a una responsabilità adulta, ma rispetto alle loro relazioni è più importante aiutarli a capire qualcosa di sé, qualcosa dell'altro, a concentrarsi sulle risorse che possono mettere in moto, ecco questo. Quali risorse possono mettere in moto per uscire da soli da quella situazione?
Quindi non importa se la motivazione è piccola rispetto alla loro reazione, cioè senza giudicare come loro stanno vivendo la situazione, ma semplicemente dire: ok, stai vivendo un disagio, non importa se per un motivo banale o per un motivo importante, questo è quello che sei, e qui e da lì il genitore sta accanto per aiutarlo, no? Facendo delle domande, a capire anche di che cosa ha bisogno, forse, non so, cioè che cosa...
Sì, possiamo dare il giusto peso, appunto, non si banalizzano, forse l'ascoltatore diceva senza banalizzare o ridicoli, ma non si tratta di quello, si legittima l'emozione. Non c'è bisogno di amplificarla o di andare a farsi raccontare nei minimi particolari, perché quello dà un po' l'idea che si cerca di capire di chi è la colpa alla fine, no? Allora non ci interessa quello, se la colpa è dell'altro, di nostro figlio, è una situazione relazionale, servono risorse per affrontare le fatiche, la fatica di stare con gli altri, e queste sono occasioni davvero in cui possiamo proprio aiutare i ragazzi a sviluppare queste risorse.
Quindi accoglierli, insomma, senza valutare se è troppo, troppo poco. Va bene, dottoressa, siamo quasi in conclusione, ma c'è ancora una domanda. Ci viene chiesto come si possono gestire questi conflitti invece tra familiari, e qui insomma anche qui abbiamo una persona che non si firma, ma intuiamo che a volte, no? Possiamo litigare tra familiari? Qual è la risposta?
No, assolutamente tra familiari si litiga. Forse tra familiari intende tra fratelli. E è possibile, certo, che anche tra fratelli, anzi è molto possibile che tra fratelli in preadolescenza si litighi, anzi si litiga moltissimo, c'è bisogno di trovare il proprio spazio, di non vederlo invaso dal fratello, che magari non è tanto più piccolo, tanto più grande, ma insomma... col quale possiamo condividere delle cose, ma non vogliamo condividere tutto, e poi in certi momenti ci va bene che sia vicino, in certi momenti no, appunto è un'età in cui anche questo, le emozioni anche in questo non aiutano. Vale la stessa cosa, aiutare i fratelli, forse ne avete già parlato con la mia collega nella scorsa puntata, tra fratelli si litiga di più, quel rapporto non è messo in discussione, mio fratello rimane mio fratello anche se litigo molto. Anche il fratello adolescente, a volte le litigate tra fratelli e sorelle preadolescenti e adolescenti sono molto forti, molto accese, con frasi anche molto forti. Non spaventiamoci, aiutiamoli a trovare un modo per stare assieme, a trovare degli accordi per dividere la camera, per non urlarsi addosso, ma dirsi, ma organizzarsi, ecco.
Ma sì, non vale la... Ma non avere questa idea in testa di famiglia perfetta dove i figli non litigano, perché in realtà, insomma...
No, questo va saputo da subito.
Ecco.
I figli litigano, i fratelli litigano molto. È una bella palestra. Avere dei fratelli è come poter andare in palestra prima.
Bene.
Perché questo è il conflitto. Cioè, se vogliamo crescere dei ragazzi capaci di stare nelle contrarietà relazionali senza essere violenti, bisogna aiutarli a litigare, bisogna aiutarli a trovare nuovi punti di vista, ad attivare risorse creative per superare situazioni, trovando delle soluzioni sostenibili per tutti.
Va bene. È difficile, io, come dire, a sentire le sue parole un po' mi spavento, però vabbè, capisco che insomma devo imparare anch'io.
È una questione di punto di vista, se si riesce a... anche questo del riprendersi le proprie emozioni non vuol dire che me le risolvo, ma vuol dire che riconosco che sono mie. Sono due cose diverse.
Non
provarle è difficile, ma sapere che sono mie, la consapevolezza aiuta a tenersene.
Ho capito. Va bene, dottoressa, il tempo è scaduto, ai noi. Ci sentiamo lunedì prossimo a partire dalle 19 e entreremo un po' più nel dettaglio in queste dinamiche, forse all'interno della famiglia, no? A volte i genitori, quando si trovano questo preadolescente che comincia a scalpitare, che ci manda a quel paese, ci spaventiamo un po', e quindi magari approfitteremo della sua competenza per capire come farci.
Si può organizzare. Ecco,
va bene. Va bene, allora grazie, a lunedì prossimo, grazie dottoressa, grazie ai nostri radioascoltatori.
Grazie a voi.
Va bene, grazie, buona serata.